La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Rari, confinati in zone ristrette, a volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
A little bit disgusting, actually.
I like it too much.
Oh my god, yuck!
Delicious.
Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Il Piemonte, terra del tartufo, del cioccolato, di vini straordinari e di molto altro ancora. Specialità che però non hanno regalato alla cucina piemontese la stessa fama di cui godono altre cucine regionali italiane. Ma il piatto protagonista oggi è forse il più famoso, la star della nostra serie. Sì, perché se è vero che non ha raggiunto la notorietà di pizza, pasta e tiramisù, la sua fama ha decisamente travalicato i confini.
Pagna cauda? No.
Would you try a dish with a lot of anchovies and garlic?
Yeah, I like it too much.
Yeah, I love garlic.
You want to have one garlic head each person at least.
That's the kind of food I really enjoy.
Stiamo parlando della bagna cauda e ho il piacere di aspettare oggi una delle regine della bagna cauda, Monica Esposito, chef del ristorante Oeuf di Asti. Benvenuta, Monica.
Ciao Massimiliano, tutto bene?
Ma direi di sì perché parliamo di una cosa che ci mette allegria. Cominciamo col tradurre dal piemontese bagna cauda. Cosa vuol dire?
Salsa calda.
Quindi una salsa calda, che aspetto ha la bagna cauda per chi non l'ha mai vista?
Allora, è una salsa un po' spessa, un po' densa, molto oliosa e molto 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 profumata. La cosa che più colpisce della bagna cauda probabilmente è l'odore, perché è un odore molto forte, tant'è vero che quando la cuciniamo nel nostro ristorante dobbiamo poi cercare di fare in modo che l'odore non arrivi nelle sale e spalancare tutte le finestre delle sale, aerare il più possibile e profumare, perché va bene tutto, ma magari per i commensali che non vogliono mangiare la bagna cauda, sentire questo odore molto acre, molto pungente, non è sempre piacevole, ecco. E poi dopo, quando abbiamo finito tutto, si lascia tutto sfarancato, si lava tutto bene in modo che non rimangano, gli odori vengano tolti proprio dalle pareti, dai muri, perché è proprio impregnante.
Che odore
anche ha? Tu pensa quando fai soffriggere uno spicchio d'aglio in un goccio di olio, comunque l'odore si diffonde parecchio. Nel caso della bagna cauda, quando ne fai una porzione, la ricetta originale vorrebbe una testa d'aglio a persona commensale. Nel nostro caso, che ne facciamo in genere 350-400 porzioni per volta, ti lascio capire cosa può diventare. Una bomba atomica. Tant'è vero che poi laviamo con la candeggina tutta la cucina, anche le pareti della cucina, proprio le piastrelle intorno, in modo tale da togliere l'odore, perché assorbe. In un anno particolare avevo fatto bagna cauda veramente per tanta gente, perché la facevamo anche in un'altra sede che era più grande di quella nostra attuale, e la facevamo per 1000 persone. Alla sera, quando sono arrivata a casa, mi sono fatta la doccia, lavata i capelli, tutto quanto, tolti tutti i vestiti immediatamente, e poi vado a dormire. Ero in camera da letto e continuavo a sentire questo odore pungente, questo odore di aglio che mi dava proprio fastidio, e non capivo cosa fosse, ed era la mia borsa che era rimasta in cucina e che puzzava in maniera incredibile. Ho dovuto alzarmi, prenderla, portarla fuori.
Quindi la bagna cauda ti dà parecchio da fare, quindi bisogna proprio volerle bene
tantissimo,
quando le fai.
Sì, tantissimo, è proprio un lavoro lungo, ma pensa anche solo a pulire l'aglio. Poi ci sono mille modi, mille narrazioni, mettere l'aglio in un barattolo, gli spicchi d'aglio in un barattolo, scuotere il barattolo, tipo shaker. Questo movimento dovrebbe togliere la pelle dell'aglio. In realtà
non funziona.
Sì, se ne hai tre spicchi, se ne hai tre spicchi. Ma quando incominci a parlare di migliaia e migliaia di sticchi, l'unico sistema è mettersi lì di sacrosanta pazienza, come facevano gli antichi, e togliere la pelle dell'aglio, aprire ogni spicchio, togliere l'anima, e di lì in poi si va avanti. Però è un lavoraccio, è un lavoro veramente infinito.
Tu ti ricordi la prima volta che hai mangiato la bagna cauda?
Sì, me lo ricordo, perché la mia famiglia in realtà non ha origini piemontesi e quindi in casa mia non si usava. La grande cuoca di famiglia era mia nonna, che era francese, per cui assolutamente niente a che fare con la bagna cauda. E l'ho mangiata a casa di una mia carissima amica, che ancora oggi è una mia amica, aveva avuto 12-13 anni, ed ero scioccata perché intanto c'era questo odore molto forte. Eravamo a una cena di famiglia mia e sua con altri amici, eravamo una ventina, 25 persone, perché tendenzialmente, adesso si è un po' persa questa cosa, ma la bagna cauda è proprio un piatto conviviale, per cui più gente c'è, meglio è più divertente, c'è questo passaggio di piatti che vanno e che vengono, ed è sempre accompagnata da una buonissima quantità di vino, che richiama proprio il bicchiere di vino, per cui sono sempre tutti molto allegri anche dal consumo di alcol.
La bagna cauda a Stemia non si vede molto spesso?
Pochissimo. Le acciughe, per disselarle, andrebbero lavate in acqua e vino. E la bagna cauda è un piatto che nasce principalmente alla fine del lavoro della vendemmia, verso in questa stagione, ottobre-novembre.
E quindi il legame c'è.
Esatto, il legame è proprio molto forte con la bagna cauda. Per cui la mangiamo a casa di questa mia amica, per tornare alla tua domanda d'origine, e in questa stalla riattata eravamo tantissimi, ognuno col proprio fuyot, che è il pentolino proposto per la bagna cauda. Sì, è buona, gradevole oggi per chi lo conosce, ma il primo impatto è un odore pungente. Sì, quello è. Però quello era, quello si mangiava, e in realtà fu amore a prima vista. Amore a prima vista anche perché la mia amica e i suoi fratelli, che erano una bella famiglia, la mangiavano allegramente senza far nessuna storia, nessun problema. Per cui anche per me fu così. E da quel momento in poi è un piatto che in casa nostra, poi ho sposato un piemontese doc, quindi in casa mia la bagna cauda compare sulle nostre tavole almeno 3-4 volte l'anno.
La bagna cauda, però, almeno lo sappiamo, è quasi sinonimo di pesantezza. Tutti dicono che è pesante, sei d'accordo?
Allora, se fatta nella versione tradizionale, sì, è effettivamente molto pesante. E io sono stata, per causa di un mio amico, veramente molto male, ma perché era un assassino e ha fatto una bagna cauda veramente immangiabile, glielo rifaccio sempre. Ha seguito una ricetta tradizionale, l'ha caricata secondo i suoi gusti.
Ok.
Ha seguito mettendo una cresta d'aglio e mezza persona, facendo l'aglio così, esatto, in purezza, senza fargli nessun trattamento precedentemente. Una bagna cauda, peraltro, tra le più buone che io abbia mai mangiato.
Però
io sono stata quasi da ricovero, il mio medico si rifiutava di credere che fosse un effetto collaterale della bagna cauda, e ne avevo mangiata pochissima, invece semplicemente era questo mio amico, di cui faccio il nome perché mai sentisse, Gabriele Confortin.
Facciamo il nome di questo criminale.
Esatto, Gabriele Confortin mi ha tentato di avvelenarmi con una bagna cauda. La ricetta tradizionale vorrebbe che nella bagna cauda si mettesse un pezzettino di burro a porzione sul finale della bagna cauda per renderla più lucida, più vellutata. Peccato che lui ne avesse messo un etto e mezzo, due etti, per cui si aggiungeva all'aglio, all'olio, alle acciughe, al fritto il burro.
Un mare di burro.
Muoio. Ma non per modo di dire, io a momenti muoio sul serio. Il mio medico voleva davvero che io mi ricoverassi, perché aveva pensato a chissà quale cosa mi fosse successo.
Niente, sono una bagna cauda strong.
Esatto, sì. Sono una bagna cauda strong. Sì.
Forse il fan più celebre e sorprendente della bagna cauda non è un italiano, ma un argentino la cui nonna piemontese gli ha trasmesso l'amore per questo piatto.
Saluto inoltre i gruppi parrocchiali, in particolare quello di Terracina, le delegazioni del comune di Asti. Sono bravi questi di Asti, hanno portato la bagna cauda.
Papa Francesco ha ringraziato pubblicamente i fedeli di Asti per aver portato la bagna cauda con loro a Roma. Bergoglio, il Papa che augura ogni domenica buon pranzo alle sue udienze, ama il cibo semplice e che gli ricorda la sua famiglia. Ne ho parlato con Roberto Alborghetti, autore del libro A tavola con Papa Francesco.
Nell'emigrare verso l'Argentina, i suoi genitori, i suoi nonni, portarono appunto in questo paese latinoamericano tutto quello che è la tradizione culturale e gastronomica del nostro paese. E lui ricorda più di una volta che da sua nonna ricevette proprio gli insegnamenti del dialetto piemontese, gli insegnamenti nella religione, ma anche da sua madre e da sua nonna ricevette gli insegnamenti proprio sulla gastronomia, sulla cucina, su come rispettare il cibo, facendo poi una sorta di sposalizio con quella che era poi la tradizione argentina. Ma il segno distintivo delle Langhe, del Piemonte, emerge chiaramente, dunque, a parte il risotto piemontese, a parte le torte con la nocciola gentile del Piemonte, che veniva appunto dalle alte Langhe, c'erano poi i cibi tipici come i tortellini del Plim o gli agnolotti, meglio del Plim, e anche la bagna cauda, che fa parte ovviamente della tradizione tipica piemontese.
Infatti pare, ma ormai è dato certo, che quando c'è la bagna cauda in tavola Papa Francesco sia particolarmente felice. Che cosa sappiamo di questo rapporto?
Lui ha un rapporto con la bagna cauda che vuol dire un rapporto proprio con i piemontesi che vivevano a Buenos Aires in quel periodo. Lui dice, proprio ricorda espressamente, che non rifiutava mai un invito da parte degli emigrati italiani, degli emigrati piemontesi, quando loro gli si rivolgevano dicendo venga che avremo stasera una bagna cauda in tavola.
Fantastico.
E dunque questo è proprio un aspetto che lui lo ricorda più volte, ma lo ricordano anche con testimonianze, ad esempio il presidente dell'Unione Ossolana degli Emigrati Piemontesi, dell'Associazione Alpini di Argentina, no? Che appunto ospitò l'allora Bergoglio, cardinale ancora, per un pranzo, e ovviamente la bagna cauda occupava un posto d'onore fra le varie portate. E tra l'altro questo presidente degli Ossolani fu uno tra i primi a rincontrare da Papa appunto Bergoglio nel 2014 in piazza San Pietro, diciamo un incontro veloce, ma attraverso quella velocità dell'incontro riuscirono ancora a ricordare quella bagne caude, insomma, consumate in quelle giornate vissute in Argentina.
C'era anche una storia legata a un convento di suore che avevo letto.
Sì, 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 diciamo che conversando appunto con un gruppo di amici e di conoscenti rivelò che in passato aveva bussato un convento, no? Per chiedere di poter gustare una terrina di bagna cauda e poi ovviamente inzuppare in questa terrina un buon pane italiano.
E questo non era in Piemonte?
No. Lui lo ricordò andando con la mente alla sua presenza in Argentina, ecco, dove c'era la possibilità di incontrare qualche italiano, il pensiero andava subito alla bagna cauda, appunto poi anche incontrando anche delle suore all'interno di un convento, insomma, non abbiamo la seconda parte di questa notizia, okay. Cioè se le suore
se ce l'avessero pronta o meno
di servirgli una bagna cauda, perché penso che la bagna cauda richieda
ci vuole il suo tempo.
È molto tempo.
Ciao, sono Monica Esposito, titolare del ristorante Earth, e oggi prepariamo la bagna cauda.
In Piemonte piace a tutti la bagna cauda.
Ma guarda, dovresti dirti dal numero di richieste, ad esempio adesso abbiamo il bagna cauda day, dal numero di richieste che ogni anno abbiamo di prenotazioni, io lo faccio in due locali, oltre al mio ristorante Earth, lo faccio in un'altra cantina che si chiamano Cantine Ramelli, che sono delle cantine del 1200 in Piazza Cattedrale ad Asti, e sono praticamente quasi al completo. direi che piace proprio a tanti, moltissimo.
E la lavagna cauda si accompagna praticamente quasi un rito, una cerimonia. Ci vuoi guidare in questi passaggi della cerimonia?
Alla fine della vendemmia si faceva questa salsa accompagnata da quelle che erano le verdure che c'erano a disposizione nell'orto in quel momento, che erano le ultime verdure della stagione passata o le prime verdure della stagione che inizia. Quindi si faceva questo grosso pentola di terracotta che si metteva con un fornelletto in mezzo alla tavola e tutti intingevano dentro questo tegame di terracotta. Nel tempo, proprio perché è un po' mancanza di igiene, un po' non è così comodo avere un fornello unico, si è inventato questo piccolo fornellino che si chiama Fuyot in piemontese, che è sempre un fornellino di tutto completo, una specie di piatto alto un po' meno di 20 centimetri. La parte superiore è una specie di scodellina scavata e la parte inferiore c'è un buco dove si infila o il fornellino con l'alcol o oggi più semplicemente le candeline, le tea light per capirci, che servono a mantenere calda la salsa che viene messa dentro la bagna calda.
E questo ce n'è uno a testa praticamente?
Uno a testa, sì, uno a testa. In mezzo ci sono tutti i piatti con le varie verdure, quindi le verdure che quelle tradizionali, poi ci sono tutte le aggiunte della storia, ognuno può metterci dentro. In realtà
quali sono
che
quelle
vuole,
che andrebbero, diciamo, nella versione canonica, quella tradizionale?
Esatto. Parliamo di verdure crude, il peperone, principe della bagna cauda, insieme al cardo e al topinamburo. Il cardo dovrebbe essere assolutamente il cardo gobbo di Nizza, che è un cardo che nasce ai primi di novembre, comunque nasce sottoterra ed è storto tutto gobbo perché deve prendere il freddo. Fintanto che non fa freddo, il cardo non lo vediamo sulle nostre tavole. Quindi il cardo gobbo di Nizza, le varie insalate, l'inviglia belga, il cavolo bianco, il cuore del cavolo bianco, il topinambur, che è un'altra verdura, una specie di un tuber, una patata, con un sapore molto delicato.
Crudo vagamente, anche questo?
Sì, assolutamente crudo, che vagamente potremmo dire assomiglia a un vago ricordo col cuore del carciofo.
Sì, infatti in inglese, come curiosità, si chiamano proprio Jerusalem artichokes, quindi carciofi di Gerusalemme. Non ti so dire il perché, ma si chiamano proprio così.
Vedi che non lo sapevo?
Sì.
Il carciofo di Gerusalemme, me lo ricorderò. Poi ci sono le verdure cotte. Quindi abbiamo il peperone cotto sulla brace e spelato, il peperone sotto raspa, cioè messo a macerare sotto le raspe dell'uva, la patata cotta, che non può mancare, la barbabietola cotta, la zucca fritta è un'altra delle verdure che assolutamente vanno nella bagna cauda, la mela che, come tutte le varianti, dolce e salato, è molto molto gradevole al palato, la combinazione di qualcosa di più dolciastro con questa salsa che è acre e pungente perché è a base di acciughe, quindi è salata. Poi ci sono tutte le aggiunte fatte dalle varie persone, ad esempio si usa molto il finocchio, anche se non fa parte tanto della tradizione, tanti mettono il sedano. Noi il sedano siamo sempre un po', perché il sedano è molto aromatico e non andrebbe bene con la bagna cauda, però qua in Piemonte oramai si mette la qualsiasi di verdure, più ce n'è meglio è.
Sai che questo podcast verrà realizzato anche in inglese, la tua controparte è Paul, celebre qui in Australia perché ha partecipato a MasterChef, ha scritto diversi libri, ha fatto spettacoli proprio di cucina in televisione e la sua domanda per te era proprio questa: a lei la bagna cauda piace col finocchio, il suo preferito, è una cosa accettabile, si può fare?
Assolutamente si può fare, certo,
però secondo me tu lo preferiresti problema con qualcos'altro, da quello che ho capito.
Personalmente, come miei gusti personali, preferisco le verdure cotte. A me quella che piace di più è la barbabietola cotta al forno alla brace.
Ottimo.
E anche molto la cipolla, proprio perché sono un po' dolciastre, hanno questo orgutto gusto dolce, combina molto bene, da uno sprint in più alla bagna cauda, che è invece pungente e salata.
Mi dicevi prima del bagna cauda day, che cosa succede in quei giorni?
Sono 3 giorni, quest'anno ben 6 in realtà, perché quest'anno si fa in 2 weekend, l'ultimo di novembre e il primo di dicembre, venerdì, sabato e domenica. E nell'artigiano ci sono non so quanti, ma veramente tanti, c'è un centinaio di locali che aderiscono a questo format e propongono la bagna cauda, che ha un prezzo stabilito che è 25 euro a persona, e le persone possono chiederti bagna cauda e verdure a volontà, possono mangiarne, come si dice qua, piuttosto che avanza che scoppa la pancia, cioè piuttosto che avanzi che scoppi la pancia.
Però con i tuoi precedenti, questo scoppio della pancia, non so se tu lo consiglieresti.
No, io sono molto cauta oramai. La ricetta tradizionale prevede, come ti dicevo, uno spicchio d'aglio a testa, ed è veramente tanto.
No, aspetta, una e testa andrebbe... d'aglio a testa.
No, non uno spicchio, una testa.
Uno spicchio non lo senti neanche.
No, uno spicchio non sarebbe. E in più l'aglio andrebbe tagliato a fettine, crudo, e sciolto. Se tu metti l'aglio tagliato molto sottile e lo fai sciogliere nell'olio, si scioglie proprio. Rimane un po' grezzo, ma si scioglie, diventa quasi liquido. Questo però è veramente importante, cioè è veramente difficile da digerire. Le bagna caude proposte dal Bagna Cauda Day hanno tre semafori: verde, giallo e rosso. Noi facciamo la verde e la gialla, la rossa non l'abbiamo neanche mai presa in considerazione.
Com'è quella?
Perché è quella con una testa d'aglio a testa, sciolta direttamente nell'olio, senza fare nessun trattamento all'aglio precedentemente, intero in purezza così com'è, anima e tutto, e poi con l'aggiunta delle acciughe di salata, che quella invece è la regola per tutti. Noi proponiamo una variante con 5-6 spicchi a persona, spicchi e non teste, che prima non teste, 5-6 spicchi che prima puliamo ovviamente dalla pelle, togliamo l'anima, cioè quel filamento che c'è all'interno dell'aglio, che io consiglio di togliere sempre a tutti in qualsiasi ricetta si utilizzi l'aglio, perché è la parte che è indigesta dell'aglio, però anche quella atea, cioè completamente senza aglio. Andremo a sostituire, sì, perché qualcuno che è molto affezionato alla bagna cauda, ma nel tempo si è talmente sensibilizzato che non ce la fa più, non la digerisce proprio più, vuole comunque mangiarlo. Quindi andiamo a sostituire la parte di aglio appunto col tuo carciofo di Gerusalemme, cioè col topinambur cotto, molto delicata e molto buona, col topinambur fatto precedentemente cuocere a vapore e poi schiacciato come una patata per una purè, e creando una base per cogliere le acciughe. Senza aglio diventa molto molto leggera, molto delicata, molto saporita.
Dici come preparare la bagna cauda.
Parliamo della ricetta tradizionale. Prevede l'uso di una testa di aglio a testa, 50 grammi di acciughe sotto sale, olio, mezzo bicchiere di olio circa a persona, olio extravergine d'oliva. Si pela l'aglio, si pulisce, si taglia a fettine, si fa scaldare, si fa arrivare l'olio in temperatura che non deve essere bollente ma deve essere caldo. Si mette dentro l'aglio e piano piano, senza mai far friggere l'olio, si fa sciogliere l'aglio. Quando l'aglio è sciolto si prendono le acciughe che sono state precedentemente dissalate in acqua con un po' di vino rosso possibilmente, ben lavate dal sale, ben pulite dalle lische, si mettono dentro e si fa sciogliere. Quando tutto è liquido, quando tutto è sciolto, la bagna cauda è pronta. Tutto questo a fuoco molto basso. È un'operazione non particolarmente lunga, perché le acciughe e l'aglio si sciolgono in pochissimo tempo, quindi non è un'operazione che richiede, per fare una bagna cauda in 10 minuti di cottura al massimo ci siamo. E poi basta, la salsa è fatta, a quel punto si tiene pronta, si scalda all'ultimo prima di servirlo, si serve, si mette nei fouillot già calda e poi si accende il fornellino sotto il fouillot e da lì in poi si consuma. La nostra versione, come ti dicevo, invece è più light. Prendiamo quella eretica, 5 o 6 spicchi d'aglio a persona, li puliamo, togliamo l'anima, li mettiamo a bagno qualche ora nell'acqua fredda e portiamo a bollore questa, dopo aver cambiato l'acqua, li portiamo a bollore per 3 o 4 minuti. A quel punto li tagliamo a fettine, li scendiamo nell'olio, sempre extravergine d'oliva, aggiungiamo le acciughe come precedentemente detto con lo stesso trattamento e la bagna cauda è fatta. per cui teniamo meno aglio e l'aglio lo trattiamo. Qualcuno lo mette a bagno nel latte e lo fa bollire nel latte, però il latte comunque è grasso, ha una parte, una componente di materia grassa, e noi andiamo a aggiungere del grasso al grasso dell'olio, al grasso delle acciughe. Secondo noi diventa più di difficile digestione perché aggiungi grassi, quindi preferiamo farlo nell'acqua in modo tale che rimanga. Alcuni nella ricetta tradizionale aggiungevano un bicchierino di olio di noci, perché pare che nell'antichità la magna cauda fosse fatta con l'olio di noci, dato che in Piemonte, malgrado notizie contrastanti, comunque non era terra di ulivi, non c'erano ulivi ovunque. Tanti alla fine della magna cauda aggiungono un pezzettino di burro, un cucchiaino di burro a porzione, per capirci.
C'è anche chi mette la panna?
Assolutamente bandita. La panna è una parola che va benissimo per i dolci.
Contraria alla panna. Contraria alla panna.
Nettamente contraria all'uso della panna nella cucina tradizionale.
Probabilmente la bagna cauda è la star dei nostri scarrafoni in cucina. A parte le acciughe e le quantità d'aglio proibitive della ricetta originale, forse non sarà bellissima, ma è sostanzialmente innocua. E c'è chi nel mondo la adora. Abbiamo parlato di Papa Francesco e dell'Argentina, che con la sua storia di immigrazione italiana è uno dei paesi al mondo a più alto tasso di bagna cauda. Non è impossibile trovare la bagna cauda negli Stati Uniti, e in Giappone non ne possono fare a meno. Nel paese del Sollevante si possono trovare anche le tortiglie alla bagna cauda e le minestre istantanee a gusto di bagna cauda. Anche Yuao Yamanishi, chef e proprietario del ristorante ispano-giapponese Spanish Sakaba, la propone ogni tanto nel suo menù, ma con la fama internazionale arriva anche la contaminazione. Sentite la sua ricetta poco ortodossa della bagna cauda.
I make olive oil, garlic, miso and Vegemite and a little bit of caramel.
Caramel?
Yeah, caramel. This is Australia, Mike. Whatever we want to.
Monica, sì. Ci sono altri due aspetti che mi hanno fatto molto sorridere sul bagna cauda day. Uno è il kit del dopo bagna cauda.
Peraltro chi lo propone sono delle farmaciste, mie carissime amiche. Sono due sorelle che hanno una farmacia in centro e propongono questo kit del bagna cauda day con un dentifricio, uno spray per l'alito, le pastiglie per digerire. E viene venduto durante il periodo del bagna cauda. Ci sono i ragazzi che girano per i ristoranti proponendo questo kit,
che è praticamente
quasi
essenziale,
indispensabile. Sì. Sì, esatto. Quasi un indispensabile, direi.
C'è anche l'altro aspetto che ho trovato molto divertente e geniale, che è il bacio all'aglio di mezzanotte.
Tutto fa parte della meravigliosa testa del nostro patrono Sergio Miravalle. Proprio per sfatare questo mito che chi mangia la bagna cauda poi non può baciare, poi deve stare isolato, perché effettivamente così è. Quando tu sei con qualcuno che ha mangiato la bagna cauda te ne accorgi il giorno dopo, te ne accorgi, non c'è modo di
anche il giorno dopo, quindi
sì, assolutamente anche il giorno dopo, ancora di più che non subito forse, tant'è vero che uno dei modi, ma non sto scherzando, per non avere questa puzza è lavarsi molto, fare tante docce, togliere l'odore dal corpo.
Quindi una non è sufficiente, questo stai dicendo?
No, almeno un paio di docce, due o tre docce aiutano proprio a togliere l'odore di aglio che viene proprio dalla pelle, non dall'alito.
Beh, questa comunque del bagna cauda day sembra davvero una grande festa e partecipiamo anche noi virtualmente oggi. Grazie Monica Esposito, chef del ristorante Oef di Asti. Mi sembra già di sentire il profumo d'aglio, stai facendo la bagna cauda adesso, Monica?
No, adesso in questo momento no, in questo momento no.
Dai, però ne farai tanta.
Sì, sì, assolutamente sì.
Grazie mille Monica.
Figurati Emiliano, di nulla.
No, non abbiamo ancora finito. Alla star della serie è stata dedicata anche una canzone e oggi ci salutiamo sulle note del Bagna Cauda Calypso. E Bagna Cauda scritto con la O, come richiede il piemontese, cantata dal Quintetto Nigra.
Ne tu mes, mi cambita, sana e pi sarà papeca.
Doppia larga, gliela pe, senza violenza, dai la tocca, e fane maru, te luta ca.
Na testa cita mi cambita, e conto insieme con le masna.
Na testa cita mi cambita, e conto insieme con le masna.
Ai, ed la gente per male.
Ai, ranca che lo vei antalai.
Dietologia da brusa che.
Le bagna cauda pal caffè lai.
Corvera, rosterra, rosterra.
Testo
Barbera,
Antlara minga con l'oli d'oliva, un sacantun del potagè, butteia ciue e laia tucat.
E con tutte le rosche vincia più là, bimmi tu una mai fricassa.
Con tutte le rosche vincia più là, bimmi tu una mai fricassa.
Barbera,
testo
le butte stupe la tua maestà, su già sta tavola che aspetta della. Le butte stupe la tua maestà, su già sta tavola che aspetta della. Vai radure sarà ben pru, a tua bagna cauda rendu mai. A tua bagna cauda rendu mai. Rendu mai un
Nel prossimo episodio saremo a Verona per assaggiare una salsa marrone adorata in città. Seguite Scarafoni in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.